queste biologhe, queste biologhe.
Così non mi perdo neanche l'inizio dell'ultima puntata.
Chicca, sei grande. Okay. Allora, ultima puntata di questo.
Scusami. Prego. Solo silenzio tutti quanti, scusami.
Vabbè.
Riaccendi, grazie.
Grazie. Ultima puntata di questo magnifico viaggio che per molti è stata una scoperta, ma per tutti è stata un'emozione, a partire da me, nella meraviglia del Cantico dei Cantici. Siamo all'epilogo, questo epilogo di cui avevamo già cominciato a fare esegesi versetto per versetto, ma che pregherei di rileggere almeno dal versetto 5 al versetto 7, perché non vi avevamo ancora riflettuto. Allora io farei il versetto 5, le prime due righe, perché è il coro che le fa, e poi dalla terza riga fino al 7 pregherei Ana di leggere.
Okay.
Chi sta salendo dal deserto appoggiata al suo amato?
Sotto il melo ti ho svegliato, là dove ti concepì tua madre, là dove ti concepì colei che ti ha partorito. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo.
Abbiamo già meditato versetto per versetto sui vari significati di questa grande, solenne conclusione. Cerchiamo adesso di riflettere sul suo significato. Innanzitutto, a tutti i coniugi viene consegnato questo Evangelo, questa lieta novella. La loro chiamata è dono di Dio. Il loro amore trova in Dio la fonte e il nutrimento. E quindi vivano la loro esperienza nella gioia, radicandosi in Dio, che non mancherà di dare loro la grazia per essere fedeli al dono ricevuto. Quel versetto 6, no, che abbiamo letto, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina, sia che vengano letti come una proclamazione esplicita del nome di Dio, cioè una fiamma di Yah, che com'è letteralmente Yah, che è l'abbreviazione del tetragramma sacro, sia che lo intendiamo come un'allusione implicita, il significato è che ogni amore umano è nato dall'amore di Dio, è radicato in Dio, è esperienza dell'amore di Dio. Quindi non esiste amore umano che non sia anticipazione dell'amore di Dio, che non derivi da Dio, che per noi non sia già un modo per gustare l'amore stesso di Dio. Questo amore che è agape e di cui i nostri cuori sono delle compartecipazioni. Ecco, dico ogni amore, quindi non solo l'amore coniugale, ma l'amore padre-figli, figli-genitori, l'amore di amicizia, gli amori, come direbbe Enzo Bianchi, visto che abbiamo citato prima, anche gli amori sbagliati, in Dio trovano la loro eternità, ci dice lui, ecco. Quindi anche qualunque amore è già anticipazione dell'amore stesso di Dio. Dio è questa grande fiamma, Dio è questo grande fuoco, Dio è questo incendio, e i nostri amori sono tutti fiammelle più o meno grandi che fanno tutte parte di questo fuoco. Questo fuoco che le grandi acque, simbolo ebraico per il male, non potranno mai spegnere. Quindi il caos primordiale, pensate alle grandi acque da cui comincia la creazione, no? Non prevarranno. Quindi il gesto creazionale di Dio è la sconfitta delle grandi acque e la sconfitta del male. Quindi c'è la proclamazione della vittoria dell'amore sul male, sul caos. L'amore vince tutto. E questo poi è anche importante nella vita quotidiana dei coniugi. Quante volte è proprio l'amore che ci permette di vincere la realtà di malattia, la realtà di sofferenza, la realtà di morte. Il nostro amore è più forte anche della morte. l'amore tra i coniugi non cesserà mai. Quando i Sadducei interrogano Gesù sul caso di quella donna che si era sposata 7 volte, essendo rimasta ogni volta vedova, Gesù ricorda che con la morte cessa la dimensione procreativa del matrimonio. Alla resurrezione si è come angeli del cielo, quindi la sessualità come caratteristica antropologica certo sussisterà, risorgeremo maschio, risorgeremo femmine come eravamo prima, ma il suo esercizio biologico è sicuramente realtà penultima, come dicono i teologi, cioè destinata a scomparire quando passa la scena di questo mondo. Ma anche, dice prima Giovanni 2, se il mondo passa con la sua concupiscenza, chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E Giovanni precisa, sempre nella prima lettera, questo è il suo comandamento, che ci amiamo gli uni gli altri. Quindi cesserà il dono fisico dei coniugi, ma non passerà l'amore che li unisce. Perché come dice Paolo in 1 Corinti 13, l'amore non avrà mai fine. Certo, il matrimonio è una realtà penultima, perché la realtà ultima è soltanto Dio. Ma ciò non vuol dire che ci sia una separazione, uno hiatus tra la realtà penultima e la realtà ultima, perché il matrimonio è già una realtà escatologica, cioè relativa ai tempi finali, è già anticipazione del regno, perché è esperienza d'amore e quindi esperienza di Dio, perché fiamma di Dio, è realtà penultima perché parte di un tutto. È la fiamma del grande fuoco che è Dio, ma nello stesso tempo è già realtà ultima, perché è anticipazione del gustare eterno di quell'immenso fuoco dell'amore di Dio che vivremo per l'eternità. Però il nostro matrimonio sarà tale se noi lo radichiamo in Dio. Non si può amare di un amore vero se le nostre fiamme non sono fiamme di Yah, cioè se non abbiamo la esed, la fedeltà di Dio, se non abbiamo la chinà, la gelosia di Dio, se non abbiamo la tenerezza di Dio, se non radichiamo il nostro amore in Dio. E allora ecco perché il grande discorso che farò questa sera, grande nel senso di tempo, no? La maggioranza del tempo, lo occuperò a dirvi una cosa che mi ha sempre colpito non essere sottolineata nei libri di spiritualità matrimoniale, che invece è un dato profondamente biblico, su cui aveva lavorato molto il professor Don Pecque, un teologo romano che purtroppo è morto giovane, ma aveva già scritto delle cose molto belle su questa realtà, cioè il ruolo dello Spirito Santo nell'ambito dell'esperienza matrimoniale. A me ha sempre fatto effetto che nella celebrazione di tutti i sacramenti, eccetto forse proprio quello del matrimonio, ma vedremo fino a un certo punto, ci sia l'invocazione dello Spirito Santo, cioè l'epiclesi cosiddetta, cioè si dice lo spirito dell'amore di Dio viene a riempirti, epicaleo significa invoco sopra. Pensate al battesimo, no? Che ci lascia il sigillo dello Spirito Santo, cioè il marchio della nostra appartenenza a Lui. Pensate alla confermazione in cui si ha l'imposizione col sacro crisma e poi l'imposizione delle mani, segni della consacrazione e dell'effusione dello Spirito Santo. Pensate, e lo dice molto bene adesso la nuova traduzione del Messale, che è per la rugiada dello Spirito Santo che il pane e il vino sono trasformati nel corpo e nel sangue del Signore. È lo Spirito Santo che permette la remissione dei peccati. Gesù soffia il suo spirito e poi subito dopo dice tutto ciò che avrete sciolto sarà una delle prime apparizioni post-pasquali. Tutto ciò che avrete legato sarà legato, tutto ciò che avrete sciolto sarà sciolto. È lo Spirito Santo che dà a ciascuno, a qualcuno, il carisma speciale della guarigione. è lo Spirito Santo che fa sì che nell'unzione dei malati si preghi per la salvezza del corpo e dell'anima. È lo Spirito Santo che viene dato nelle varie ordinazioni, diaconale, presbiterale, episcopale, con l'imposizione delle mani. Ma se il matrimonio è il sacramento dell'amore, il matrimonio è il sacramento pneumatologico per eccellenza. Pneumatologico vuol dire dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amore tra il padre e il figlio e che da loro si espande, è addirittura persona. E il matrimonio, sacramento dell'amore, non può che essere il sacramento eminente dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, l'amore, è infatti la fonte e il modello della vita coniugale. E allora cerchiamo di vedere quali dimensioni della vita di coppia lo Spirito Santo anima, l'amore di Dio anima. Primo, la dimensione antropologica. Voi vi ricordate che quando Dio crea l'Adam, che è la coppia, infonde in esso la sua ruah, cioè il suo spirito. Quindi, come diceva Giovanni Paolo II, gli sposi non possono attuare a livello proprio della comunione di persone la verità biblica, i due saranno una sola carne, se non mediante le forze provenienti dallo Spirito Santo, che purifica, vivifica, corrobora e perfeziona le forze dell'uomo. Vi ricordate cosa diceva il profeta Malachia? Chi divorzia rompe l'Adam perché toglie la ruah, il soffio vitale che fa esistere l'Adam. E abbiamo visto nella primissima lezione che l'Adam è la coppia. Secondo, lo Spirito Santo è origine del carisma vocazionale, della dimensione vocazionale della coppia. Il matrimonio cristiano è un carisma, è un dono di Dio. Lo dice molto bene Paolo, no? Quando dice: io vi consiglio il celibato, ma lo dico io, non il Signore, lo precisa molto bene, perché a uno è dato un carisma e a un altro carisma. Parla proprio di doni, carizomai. La parola carisma deriva appunto da carizomai, che significa dare benevolmente, mostrarsi generoso. Sono dei doni particolari che vengono dati ad alcuni e non vengono dati a tutti, che si distinguono dai talenti. I talenti cosa sono? Sono i doni che abbiamo dell'ordine naturale. C'è quello che suona bene la chitarra, c'è quello che parla bene, c'è quello che cucina bene, c'è quello che gioca bene a pallone, e quindi sono dei talenti. Invece i carismi sono dei doni soprannaturali che vengono dati per l'oikodomè, dice Paolo, cioè per la costruzione della comunità, e che devono essere riconosciuti e normati da chi esercita il ministero gerarchico. Ecco che allora il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium al paragrafo 11, ha detto: gli sposi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, e così hanno nel loro stato di vita e nel loro ordine il proprio dono di Dio in mezzo al popolo di Dio. E ancora la Gaudium et Spes al numero 48 dice che i coniugi tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione, e perciò insieme partecipano alla glorificazione di Dio. Quindi vedete, il matrimonio è chiamato alla santità, ma il matrimonio è un particolare carisma. Anzi, avete udito cosa dice il Concilio, Lumen Gentium 11, è un vero e proprio ordine, parla di ordine sponsale. Gli sposi cristiani hanno così, nel loro stato di vita e nel loro ordine, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Tant'è vero che nel Gaudium et Spes al 52 si dirà: gli sposi consacrati dal dono dello Spirito di Cristo non solo possiedono uno status vitae all'interno della Chiesa, ma costituiscono in essa un determinato ordo, un ordine. Guardate che questo è importante, perché l'identificazione del termine ordo, ordinazione, con gli ordini gerarchici, i cosiddetti ordini sacri, è un impoverimento dell'ecclesiologia, è un impoverimento della teologia sacramentale, è un impoverimento del matrimonio. Il matrimonio è un vero e proprio carisma. Il Concilio parla di un ordine matrimoniale, come c'è l'ordine dei preti, ecco, un ordine matrimoniale. Altra dimensione, la dimensione trinitaria. La coppia ha la sua originale sorgente, ha la sua ultima matrice nel mistero della Trinità. Se il matrimonio è segno, è sacramento, è profezia, come abbiamo detto tante volte, di Dio stesso nella sua dimensione comunitaria, dialogica, di relazione interpersonale, ecco che il matrimonio trova nella Trinità la sua radice, perché a sua volta la radice, la Trinità e la vita trinitaria sono il modello, sono la fonte, sono l'ispirazione della vita coniugale. È lo Spirito Santo, come diceva Benedetto XVI molto bene, che trasforma sempre l'amore umano in amore divino, che trasforma l'eros in agape, che trasforma l'affetto in carità. C'è un'altra dimensione matrimoniale, vedete, qui si potrebbe fare una settimana di esercizi spirituali sul matrimonio e sulla vita coniugale. Queste cose le predicavo molto di più 10-15 anni fa. Adesso non si sposa più nessuno, vanno tutti a convivere, eccetera. Ma io ricordo quando parlavo alle 700 coppie a Candia dell'Equipe Notre Dame, e che c'era gente che piangeva a sentire queste cose, perché diceva: è una vita che noi meditiamo sulla spiritualità matrimoniale e non avevamo mai visto queste dimensioni, che sono dimensioni fondanti, bellissime, che sono dimensioni che trasfigurano la realtà matrimoniale. Allora dicevo, la dimensione ecclesiale, perché nel matrimonio i coniugi si impegnano a fare della loro vita il sacramento, segno dell'amore di Dio per il suo popolo e di Cristo per la sua Chiesa. È per quello che è impossibile che una persona senza fede riceva il sacramento. Apro una parentesi molto chiara, quando tutti e due sono senza fede, perché come dice molto bene Paolo, basta che uno dei due abbia la fede, perché la fede di uno santifica anche l'altro. Mistero paolino sul matrimonio. Cioè la fede di uno santifica anche l'altro, e i loro figli sono santi, dice Paolo, anche se uno dei due non è credente. Però ci vuole nella coppia, meglio se da parte di tutti e due, ma perlomeno da parte di uno, questa dimensione di fede, di fondarsi del Signore. E allora ecco, è lo Spirito Santo che trasforma la comunione coniugale in profezia dell'alleanza. È lo Spirito Santo che trasforma la relazione tra i due in una comunione nuova, soprannaturale, salvifica. La Familiaris Consortio dice: lo Spirito Santo, effuso nella celebrazione sacramentale del matrimonio, offre agli sposi cristiani il dono di una comunione nuova, d'amore, che immagine viva e reale di quella singolarissima unità che fa della Chiesa l'indivisibile corpo mistico del Signore Gesù. Quindi vedete che la res, come si dice in campo teologico, cioè il nucleo, l'essenza dell'atto sacramentale matrimoniale, è il dono dello Spirito Santo. Scrive sempre la Familiaris Consortio al numero 13: l'effetto primo ed immediato del matrimonio, res et sacramentum, non è la grazia soprannaturale stessa, ma il legame coniugale cristiano, una comunione a due tipicamente cristiana che rappresenta il mistero dell'incarnazione di Gesù e il suo mistero di alleanza. Quindi è lo Spirito Santo che rende i coniugi capaci di vivere questa profezia. Perché mentre nelle alleanze matrimoniali dell'Antico Testamento assistevamo ad un'economia ancora di sclerocardia, di durezza di cuore, vi ricordate? Gesù dice a chi gli dice: ma il divorzio è nella Torah, è nella legge, Deuteronomio 26. E Gesù dice: per la vostra sclerocardia Mosè vi ha detto questo, perché siete duri di cuore, ma nel progetto originario di Dio non era così. Ed è lo Spirito Santo che allora trasforma il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, in un cuore capace di amore e di fedeltà, che ci permette ancora oggi, in questa società che a questo punto non lo capisce proprio più, assolutamente più, ci permette di riproporlo come un evangelo, come una lieta notizia, che c'è questa vocazione particolare al binachesimo, riprendo un termine a me caro, e ci sono i monaci, quelli che si donano totalmente a Dio da soli, e i binaci, quelli che si donano totalmente a Dio in due, tertium non dato, non c'è una terza via. Sì, ci sono quelli che hanno carisma, ovviamente nei monaci mettono non solo i monaci consacrati, ma anche quelli, i cosiddetti single, che hanno una specifica chiamata, ma che è sempre chiamata all'amore, al dono, alla relazione con gli altri, al servizio, alla condivisione. E allora la celebrazione del matrimonio cristiano è una vera e propria Pentecoste della coppia. E io godo ed esulto che nell'ultima formulazione del rituale per le nozze finalmente ci sia, la Chiesa abbia introdotto l'epiclesi, cioè il gesto di epicaleo, cioè faccio venire, chiamo sopra, dello Spirito Santo. Cioè nei nuovi rituali, se qualcuno di voi ha assistito ultimamente a un matrimonio, vede che c'è questo momento in cui il prete invoca sugli sposi l'amore di Dio. Questo amore di Dio che abbiamo detto è la dimensione costitutiva del matrimonio, la dimensione antropologica, che è il carisma, la dimensione vocazionale, che è la dimensione trinitaria, che è la dimensione ecclesiale. Poi vedremo anche quelle escatologiche, eccetera. Quindi il matrimonio è la Pentecoste della coppia. Cioè nell'atto sacramentale gli sposi ricevono dal padre e dal figlio il dono dello Spirito, che è implicito nel mistero pasquale stesso. E allora voi capite perché c'è un nesso stretto tra matrimonio ed Eucaristia. Come nell'Eucaristia la rugiada dello Spirito Santo, come dice il nuovo rituale, no? Trasforma le specie del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo, così nel matrimonio lo Spirito Santo trasforma l'amore umano nell'amore di Dio stesso. Per questo, dice la Familiaris Consortio al numero 7, i coniugi celebrano in maniera del tutto particolare l'Eucaristia, ciò di cui essi sono memoriale, attualizzazione e profezia, trova compimento nella celebrazione eucaristica. Quindi gli sposi col loro matrimonio sono memoriale, cioè segno che ricorda, che ripete a tutti. Sono attualizzazione, perché traggono dall'amore di Dio la loro vita. Profezia, perché sono segno per gli uomini di che cosa è Dio. Infine, lo Spirito Santo è la fonte della cosiddetta dimensione mistica del matrimonio. Scriveva Giovanni Crisostomo, uno che io amo molto perché è uno dei pochi padri della Chiesa che è stato favorevole al matrimonio, che ha davvero profondamente meditato sul matrimonio cristiano, altri invece erano tutti un po' influenzati spesso da idee manichee di disprezzo della corporeità, ne abbiamo già parlato, non ci ritorno più su. Giovanni Crisostomo dice: il matrimonio secondo Cristo è un matrimonio secondo lo Spirito Santo, e quindi è una vera generazione spirituale. È lo Spirito che fa sbocciare la carità sacerdotale dei mariti e la materna tenerezza delle mogli. è lo spirito che congiunge i due sposi facendoli diventare una sola carne, nonostante le diversità di sesso, di carattere, di storia. Voi sapete che lo Spirito Santo, quale ci viene presentato dai testi neotestamentari soprattutto, è al contempo energia di differenziazione, di pluralismo, ma anche di sintesi. Lo Spirito Santo è la sintesi, cioè è la comunione delle differenze. È colui che fa di una chiesa, pensate all'evento della Pentecoste, in cui tutti sentono proclamare l'Evangelo, ciascuno nella loro lingua, però diventano tutti un'unica chiesa. E allora è lo Spirito Santo che fa la sintesi tra i due, che magari sono differenti, dicevo prima, per carattere, per storia, per, a volte anche per pensiero, ma per mettere l'amalgama e la complementarietà pur nella diversità. Quindi è lo Spirito Santo che porta i due ad un'unione sempre più ricca, a tutti i livelli, all'unione dei corpi, dei caratteri, dei cuori, dell'intelligenza, della volontà. Però lo Spirito Santo è anche principio di estasi. Estasi non vuol dire lievitare a 2 metri da terra, eh? Ecstasis vuol dire uscir fuori da. Cioè è lo Spirito Santo che permette ai due coniugi di uscire fuori da se stessi per andare verso l'altro, e alla coppia di uscire dalla relazione tra i due per andare verso il mondo, verso i poveri, verso gli esclusi, verso gli assetati d'amore. È lo Spirito Santo che permette la kenosis, cioè lo svuotarsi nell'oblazione per l'altro. Ed è per questo che è lo Spirito Santo che rende i due sposi capaci di obbedienza reciproca, che rende i due coniugi capaci di dono reciproco. È lo Spirito Santo che è novità e che è freschezza, che fa nuove tutte le cose. E allora vedete che è lo Spirito Santo davvero, no? Che è la radice viva e l'alimento inesauribile della soprannaturale comunione che vincola i due credenti con Cristo e tra loro nell'unità della Chiesa di Dio, come recita la Familiaris Consortio al numero 21. E come diceva Giovanni Paolo II, citando quello che per me è il più bel versetto della Bibbia, l'ho sempre detto, Romani 5:5, lo Spirito Santo che il Signore fonde dona il cuore nuovo, l'elemento fondamentale della spiritualità coniugale è l'amore fuso nei cuori degli sposi come dono dello Spirito Santo. Romani 5:5 dice: l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Cioè siamo stati riempiti dell'amore di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Allora i due coniugi si accorgono che il loro amore purificato, salvato, rafforzato, è dono dello Spirito Santo che agisce nel cuore dei credenti. Certo, questo Spirito Santo non dispensa mai le coppie da uno sforzo personale, no? Di integrazione, di comunione, di perseveranza, di fedeltà. Lo Spirito Santo dà la forza, ma esige che noi la utilizziamo, esige la nostra cooperazione, esige la nostra vigilanza. Ecco perché, diceva Giovanni Paolo II, i coniugi sono chiamati mediante il sacramento ad una vita secondo lo Spirito, Spirito Santo, così da corrispondere al dono ricevuto nel sacramento. Quindi bisogna ogni giorno costruire questo. Questo Spirito Santo che ci riempie continuamente dell'amore di Dio. Ecco, sappiamo sfruttare questa forza. Tanto spesso vediamo, lo dicevo già prima, 15-20 anni fa, dicevo allora, figuratevi, che il 50% dei matrimoni in chiesa saltano dopo 4 anni. Ma perché non siamo stati educati a questo? A capire che i nostri matrimoni devono essere segno della fedeltà imperitura di Dio? Perché non siamo stati aiutati a capire che non basta l'eros, che può anche a un certo momento sfiorire, che non basta la filia, cioè la reciprocità, ma bisogna avere l'agape, che è l'amore stesso di Dio, che è l'amore oblativo sempre, dativo sempre, comunicativo sempre. Bisogna fare questo. E per fare questo cosa faccio? Ma invoco lo Spirito Santo. Non è che alla prima crisi coniugale dico non ci vogliamo più bene, non sento più di amarla o non sento più che mi ama, o viceversa al maschile, sia chiaro. Dobbiamo invece attingere a questa esplosione d'amore in cui lo Spirito Santo ci rende capaci. E allora diamo spazio a questo Spirito Santo che è in noi. Facciamo esplodere questa fonte immensa di energia che è lo Spirito Santo, che è capacità di amore, che è fiamma di Yah, cioè che è fiamma divina, per far sì che quando i nostri amori stanno diventando fiammelle che si stanno estinguendo, riparta invece un incendio totale, riprenda un rogo immenso, diventiamo di nuovo un roveto ardente, per dirla come ci diceva Enrico l'ultima giovedì commentando Giovanni, questo roveto ardente di Dio che brucia sempre senza mai consumarsi. Certo, occorre saper cogliere questo Spirito Santo, saperlo ascoltare, saperlo invocare. E lo Spirito Santo ha un modo particolare di rivelarsi. Si rileva in genere nel silenzio, in un linguaggio inesprimibile. Ricordate Una Re 19, Elia, gli fu detto: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e da spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Qualcuno dice addirittura, forse traduce meglio, di un silenzio sospeso. Il mormorio di un silenzio sospeso. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco sentì una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Ecco, era lo Spirito di Dio. Questo Spirito di Dio che non era nel tuono, che non era nella bufera, che non era nel terremoto, che non era nel fuoco, ma era questo silenzio sospeso, o se volete questa brezza leggera. E allora lo Spirito Santo non ci prende all'interno di una vita matrimoniale caotica, in cui non riusciamo neanche più a vedere il partner o non gli parliamo neanche. Lo abbiamo visto quale importanza ha il dialogo nel Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è amore che diventa dialogo, è amore che diventa parola. I due si parlano: baciami con il bacio della tua bocca, vieni amica mia dal Libano, vieni, gira sulla mita, gira. È tutto un dialogo, in tutto un dialogo. E questo dialogo è ascolto dello spirito che parla dell'altro, e talvolta è tacere tutti e due per dialogare con questo silenzio sospeso che è la fiamma di Dio, che è lo Spirito Santo. E allora davvero gli sposi partecipano già della realtà futura, della realtà escatologica. Davvero gli sposi sono già segno dell'amore di Dio che vedremo faccia a faccia soltanto dopo la nostra morte, quando Dio sarà tutto in tutti. Quando faremo il corso a cui invito anche i giovani, perché non è un corso per i vecchi, è un corso per tutti quello che faremo, in cui parleremo sì dell'anzianità, della morte, ma parleremo anche del giudizio, dell'inferno e del paradiso. Dicevo prima, questo corso che vorremmo tenere nei lunedì di maggio, saranno probabilmente 5 lunedì. Ecco, quando parleremo del paradiso, vedremo che molto spesso Gesù, per dirci com'è il paradiso, parla di un banchetto nuziale, di una celebrazione festosa delle nozze. Questo ci dice che i nostri matrimoni sono già esperienza diretta dell'amore di Dio, che lo Spirito rimanda continuamente le nostre unioni coniugali all'unione con lo Sposo Divino, ricordando che il matrimonio è sempre realtà penultima e che la realtà ultima della nostra vita sono i nostri sponsali con Cristo, sono il diventare tutt'uno nell'amore con Cristo, sono l'unirci in maniera definitiva nell'amore con Cristo. Secondo livello, la lettura ebraica. Nella lettura allegorica il tema che è sottolineato è quello dell'amore che vince la morte. E allora il Targum vede in questi versetti l'esaltazione dell'amore di Dio per Israele. In quel giorno i figli di Israele dicono al Signore: ti supplichiamo, mettici come sigillo d'anello sul tuo cuore, come sigillo d'amore sul tuo braccio, perché non avvenga più che noi siamo esiliati, perché forte come la morte è l'amore della tua divinità, duro invece come la Geenna è l'odio con cui i popoli ci odiano. E il sovrano del mondo disse al suo popolo, la casa di Israele: anche se si adunassero tutti i popoli, che sono come le molte acque del mare, non potrebbero spegnere il mio amore verso di te. Quindi vedete il grande simbolo dell'amore di Dio che vince ogni negatività. Terzo livello, la lettura tipologica, cioè la contemplazione della Pasqua. In Gesù morto e risorto, in Gesù l'amore del Padre incarnato, Dio vince per noi il male e la morte. In Cristo ogni male è stato vinto. In Cristo la morte è stata sconfitta. Perché? Perché l'amore è più forte della morte. Perché l'amore è più forte della morte. Questi versetti, lo accennavamo la volta scorsa, sono dei versetti pasquali. Maria dell'Incarnazione, una mistica che vive tra il 1500 e il 1600, che aveva fondato in Canada il convento delle Orsoline, aveva scritto una famosa preghiera, Mon unique amour, il mio solo amore, in cui dice tante cose, ma conclude così: tu sei, questa è l'essenza del tuo amore. Non useremo più basse similitudini per esprimere il tuo amore, perché noi non saremo più che amore, essendo tutto nell'amore, in te che sei il mio unico amore, la mia misericordia, il mio tutto. E Santa Elisabetta della Trinità, che vive a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e che muore a soli 26 anni, dice a una consorella che si fa suora: raccogliti sotto il troppo grande amore affinché ti consumi notte e giorno. Alla sera di questo bel giorno in cui tu diventi monaca, ascoltalo, mia sorella, eccolo che ti dice: mettimi sul tuo cuore. Metterlo sul tuo cuore, adorabile mistero, e custodirlo in te come in un santuario, e vivere con lui solo in un'intimità che domanda, o mia sorella, grande fedeltà. Metterlo sul tuo cuore e amarlo per se stesso, nell'abbandono e nell'oblio di se stessa, e contemplarlo senza tregua, abbracciando pienamente il suo volere. Metterlo sul tuo cuore come un fascio di mirra e condurre la tua vita nello spirito della donazione. Certo, oltre a vedere questa dimensione pasquale dell'amore che vince la morte e quindi, essendo uniti a Cristo, anche noi trionferemo, anche noi vinceremo la morte. Sarà il tema della conferenza di domani, che faremo con il gruppo di Palermo, cioè: Cristo risorto, cosa cambia nella mia vita? La mia vita cambia perché l'amore ha vinto la morte. Allora io pongo gesti d'amore per poter porre gesti di vittoria sulla morte, sulla morte. E io stesso devo diventare un segno pasquale, portando segni di resurrezione tra i poveri, gli emarginati, gli esclusi, gli scartati, portando dei segni in cui il dono vince l'egoismo, in cui il servizio vince l'accaparramento, in cui la gioia vince il dolore, in cui la vita vince la morte. Perché forte come gli inferi, forte come la morte e l'amore, tenace come il regno dei morti e la passione, le sue fiamme sono fiamme di fuoco, una fiamma divina, ma le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgere. Altro livello. Questi versetti hanno anche una valenza sacramentale. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Ricordate quello che viene chiamato comunemente nei nostri catechismi il carattere, no? I sacramenti che danno il carattere, il sigillo dell'amore di Dio, quindi il battesimo, quindi la cresima, quindi l'ordinazione. Sant'Ambrogio diceva: tu hai ricevuto lo Spirito Santo nel tuo cuore. Quando Cristo dice alla Chiesa: ponimi come sigillo sul tuo cuore, ponimi come sigillo sulle tue braccia. Giacomo di Sarug, questo grande mistico siriano dei primi secoli che già abbiamo citato alcune volte, vede in colei che sta salendo dal deserto, appoggiato al suo amato, la Chiesa. Dice: chi è colei per cui sono riunite tutte le nazioni? Chi è questa sposa che sale dalle acque e che assomiglia ad un incensiere dai profumi scelti e vari? Chi è mai costei che con la sua bellezza ha stupito il Giordano, preparando nozze ed acqua per esservi sposata? Chi è colei che si appoggia sull'unico, coperta dal suo sangue? Essa lo stringe per godere con lui le sue delizie. Costei è la Chiesa. Infine, sempre lettura tipologica, altri vedono questi versetti anche in chiave mariologica. Pensate che Francesco di Sales dice: questi versetti si addicono a descrivere l'assunzione di Maria. E dice San Francesco di Sales: l'amore era così grande in lei che ne morì, e così l'amore prevenne in lei la morte e ne trionfò. L'amore cacciò vergognosamente la morte e quindi preservò il suo santo corpo dalla corruzione. E così avvenne che nella Vergine l'amore non fu solamente forte come la morte, ma più forte, perché ne trionfò. Siamo arrivati proprio alla fine. Devo dire che, se guardate le vostre Bibbie, dopo quello che è considerato l'epilogo, no? Cioè i versetti dall'1 al 7, in genere le vostre Bibbie a questo punto scrivono appendici, cioè una cosa quasi secondaria. Qualcuno addirittura lo ritiene un appendice posteriore, cioè un'aggiunta. Il cantico finiva così: l'amore è fiamma di Dio e le grandi acque non possono spegnere l'amore, punto e basta, finiva lì. E quindi altri hanno detto: ecco, sono versettini che erano rimasti in giro, che in qualche papiro li hanno messi qui tutti assieme. Altri invece hanno detto: no, è una sequenza di anagrammi amorosi, quasi di indovinelli sull'amore da decifrare, secondo uno stile tipico anche semitico e rabbinico. Ma io penso che qui invece abbiamo un recupero dei temi trattati in tutto il cantico, una specie di riassunto, per indicarci che l'amore non è una storia con un finale, ma è un'avventura che continua sempre nella nostra quotidianità. Non è una meta raggiunta, ma è uno stile di vita che esige continuamente la ricerca dell'altro. non è qualcosa che finisce con un epilogo, che finisce con una celebrazione, non è qualcosa che esplode in un apice. L'amore è ferialità, continua. Quindi l'amore è sempre ricerca, è sempre difesa, è sempre prevenzione, no? E ogni giorno estasi, cioè uscire da se stessi verso l'altro, e kenosi, cioè abbassarsi ogni giorno verso l'altro. Ovviamente anche qui la cosa più importante è capire chi dice cosa. E allora prendete la matitina e scrivete vicino a questi versetti le parole che vi dico. I versetti 8 e 9 sono detti dai fratelli della sposa, poi vediamo chi sono. Scrivete fratelli, o se volete scrivete coro, ma sarebbe i fratelli della sposa. Il versetto 10 lo dice lei, la ragazza. Il versetto 11, no, lo dice lui, Salomone. Il versetto 12 lo dice lei, il versetto 13 lo dice lui, il versetto 14 lo dice lei, e l'ultimo versetto, l'ultima parola c'erano sempre le donne, si diceva una volta, e quindi anche il cantico si comporta così. Ripeto rapidamente, versetti 8-9 sono i fratelli, versetto 10 lei, versetto 11 lui, versetto 12 lei, 13 lui, 14 lei. E allora magari facciamo un dialogo io e Anna, tanto per continuare, e io comincio con i fratelli e poi lei fa le parti femminili che ho detto. Una sorella piccola abbiamo e ancora non ha seni. Che faremo per la nostra sorella nel giorno in cui si parlerà di lei? Se fosse un muro, le costruiremmo sopra una merlatura d'argento. Se fosse una porta, la rafforzeremmo con tavole di cedro.
Io sono un muro e i miei seni sono come torri. Così io sono ai suoi occhi, come colei che procura pace.
Salomone aveva una vigna in Baalamon. Egli affidò la vigna ai suoi custodi. Ciascuno gli doveva portare come suo frutto 1000 pezzi d'argento.
La mia vigna, proprio la mia, mi sta davanti. Tieni pure, Salomone, i 1000 pezzi d'argento e 200 per i custodi dei suoi frutti.
Tu che abiti nei giardini, i compagni ascoltano la tua voce, fammela sentire.
Fuggi, amato mio, simile a gazzella o accerbiatto sopra i monti dei balsami.
Allora, per taluni i versetti dall'8 ai 12 sono indovinelli nuziali, che si raccontavano, no, nelle celebrazioni sponsali nell'ebraismo. Allora, chi sono questi fratelli? Qualcuno ha detto: in Oriente la donna, sapete, è un'eterna minorenne, quindi sono i fratelli che ne hanno la tutela giuridica. Altri hanno detto: no, qui sono i fratelli che prima si erano opposti al matrimonio, vi ricordate, adesso invece si offrono di aiutare la sorella per le nozze. Altri invece dicono che sono i pretendenti della ragazza, chiamata sorella, che si rammaricano dell'eccessiva acerbità, del fatto che è ancora troppo giovane, che è quasi bambina. Ovviamente gli ebrei dicono che qui, soprattutto i sadducei, no, si rammaricano nel secondo secolo che Israele è troppo piccolo, è troppo esiguo e non ha i seni, cioè le fortificazioni. Ma il versetto 10, al fatto che i fratelli dicono: ma sei ancora piccola, non hai ancora i seni, la ragazza ribadisce la sua maturità e il suo diritto all'autodeterminazione e si ribella al costume di comprare la sposa. E qui abbiamo poi questo finale che è interessantissimo. Io sono ai tuoi occhi Moset. Due traduzioni. Chi lo deriva da Mse, che vuol dire trovare, quindi colei che ha trovato la pace, oppure da Jefe, uscire, produrre, colei che fa trovare la pace, colei che procura la pace, come dice anche l'ultima traduzione 6. In ogni caso, la Sulamita, Shulamit, Shalom, la donna della pace, ha trovato in lui, Shelomo, Salomone, l'uomo della pace, la sua pace, la sua Shalom, la sua pienezza. E noi sappiamo che il nome di Dio è pace, dice Giudici 6. Quindi l'uno nell'altra trova Dio. L'uno nell'altra trova Dio. Fa già esperienza di Dio. Tutti i discorsi che abbiamo fatto prima. L'amore coniugare è come anticipazione dell'amore di Dio. Altri vedono in Shalom il nome di Gerusalemme. Gerusalemme, città della pace. E vedono nei fratelli i persiani che vorrebbero ricostruirla, ma gli ebrei dicono no grazie, siamo nel post-esilio, siamo in grado di ricostruirla da soli. Vabbè. Versetto 11. Salomone aveva una vigna. Che cos'è questa vigna? È l'harem di Salomone. L'abbiamo già visto, 700 mogli e 300 concubine, al capitolo 6. In Baal Hamon. È una località che esiste davvero, è citata nel libro di Giuditta, al capitolo 8, ma c'è un'altra località citata nel libro di Giosuè, al capitolo 19, in una cronache, dove guarda caso c'era un tempio ad Astarte. Astarte è la dea dell'amore, la Venere dei Romani. Ma letteralmente significa signore della moltitudine. Allora potrebbe essere un'allusione a Gerusalemme celeste, che sarà la madre di tutte le nazioni. In ogni caso potrebbe essere un nome, aveva una vigna Baal Hamon, che evoca benessere, che evoca città popolosa, che evoca Gerusalemme, cioè aveva una vigna magnifica, grande, bellissima. L'affidò ai custodi. I custodi dell'arem, sapete, sono gli eunuchi. Versetto 12, abbiamo una contrapposizione chiara. Ecco, vedete, ecco perché dicevo, si riprendono i temi finali. Abbiamo una contrapposizione chiara tra le due vigne, tra gli amori di Salomone e invece l'amore monogamico del Salomone sposo del Cantico dei Cantici. La mia vigna, proprio la mia, mi sta davanti e non ha prezzo, e non ha prezzo. La mia femminilità, dice la sposa, non ha prezzo, non si vende ma si dona. Quindi tienti pure i 1000 pezzi d'argento e i 200 per i custodi dei suoi frutti. Versetto 13, lo sposo chiama la sposa signora dei giardini e i compagni ascoltano questo ultimo colloquio. Qualcuno pensa che i compagni siano gli amici dello sposo, invitati alla festa nuziale. Altri pensano che sia un invito liturgico alla sposa mistica a far sentire la sua voce nel canto del salmo che veniva recitato dopo la lettura del cantico. Il cantico veniva pregato alla Pasqua, ve l'ho detto, e finito si diceva un salmo. E allora qui si direbbe, tu che abiti nei giardini, ragazzi, preparate il salmo finale, siamo alla fine, fammi sentire la tua voce. Ma è la donna che chiude il cantico, versetto 14, riprendendo per la 26esima volta il termine Dodì, mio amato. Beha, fuggi. Qualcuno vede una metafora sessuale, un invito all'erezione fallica. Altri un'invocazione al Messia, che venga presto al Monte Moria, al Monte dei Sacrifici, al Golgota. Ma qui è un appello ad estraniarsi dai compagni per stare in intimità con lei. Io ho già detto che il Monte degli Aromi è simbolo del pube femminile, della sua sessualità. Quindi la sposa dice a lui, che gli dice, tu che abiti nei giardini, fammi sentire la tua voce, abbandona i tuoi compagni, stiamo insieme, uniamoci in questo grande amplesso finale. Ecco, vedete, il cantico si chiude ancora una volta con la chiamata della simbologia vegetale, della simbologia urbano-spaziale, per celebrare questo amore unico che ogni giorno va costruito, che è sempre ricerca dell'altro, che è sempre dono di sé, nella quotidianità. Quindi la grazia del sacramento, figliamocelo bene nella testa, non è un qualche cosa che ti viene dato e basta nel giorno delle nozze. È tutta la vita dei coniugi che diventa sacramento. La vita dei coniugi è il sacramento dei due. Guardate che qui la Chiesa deve veramente riflettere, no? Perché per anni si è pensato che quello che fondava il matrimonio fosse il consenso. E allora tutti gli interrogatori, l'esamino prematrimoniale, ma sei venuta qui liberamente, ma nessuno ti ha condizionato, ma il tuo consenso è libero, eccetera, eccetera. Questo è solo l'inizio. È la vita degli sposi quotidiana che diventa sacramento permanente. Non è il consenso iniziale. Non c'è nei coniugi l'amore umano da una parte e quello divino dall'altra, ma un unico amore reso sacramento per lo sposalizio di Cristo con la Chiesa. Quindi il matrimonio cristiano è presenza permanente del Signore Gesù e del suo Santo Spirito d'amore. Ecco cosa vuol dire sposarsi nel Signore, come dice Paolo, che fa una bella differenza tra sposarsi civilmente e sposarsi nel Signore. Anche sposarsi civilmente è un valore, è una promessa di fedeltà, ma sposarsi nel Signore acquisisce tutti questi valori sacramentali di cui abbiamo chiacchierato in tutti questi incontri sul Cantico dei Cantici. E il Signore promette che sarà sempre presente nella coppia, che la sua vicinanza non sarà mai distolta. Una volta sposati nel Signore, i due sono per sempre sposati nel Signore. Naturalmente questa presenza oggettiva necessita di un vissuto teologale, un'attenzione continua. Ecco perché se gli sposi vogliono riempirsi di questa fiamma di Yah ogni giorno, devono pregare, devono accedere all'Eucaristia, devono invocare il dono dello Spirito che tenga vive le nostre piccole fiammelle in questo roveto ardente dell'amore di Dio. Lettura ebraica. I versetti 11 e 12 con la parabola della vigna sono stati letti come prefiguranti la divisione dei due regni di Israele, il regno del nord, Israele propriamente detto, e il regno del sud, il regno di Giuda. Vedete, qui c'è una contrapposizione tra la vigna di Salomone che stava in Baalamon e proprio la mia vigna, quella che dovrebbe stare in Giuda. Ma soprattutto i versetti 8-10 e 13-14, secondo gli ebrei, descrivono la fine dei tempi in cui gli angeli e i maestri costruiranno un bastione d'argento invalicabile attorno al popolo di Dio. E allora fammi ascoltare la tua voce e fammi sentire la lettura della Torah, la lettura della tua legge, falla risuonare ancora oggi nell'assemblea. Lettura tipologica è Cristo che, dopo essersi unito agli uomini nell'incarnazione, nel suo mistero di resurrezione e ascensione al cielo, li porta con sé, li attrae con sé e fugge con loro. Nella tradizione cristiana, già dal XII secolo, si parla come di un invito al Figlio ad incarnarsi e infine a consumare il sacrificio sul Monte Moria, il Monte degli Aromi, il Golgota. Ma c'è anche una prospettiva individuale. Cristo, dopo essersi unito a noi nell'incarnazione, prende su di me, su di sé, ho detto tante volte, le mie paure, le mie ansie, le mie angosce, le mie malattie, le mie sofferenze, i miei dubbi, i miei limiti, la mia creaturalità, la mia morte, e li porta con sé, no? Nel giardino, nel paradiso. Voi sapete che paradiso vuol dire giardino, eh? Paradesh, giardino reale, parola di origine persiana, che corrisponde al Gan ebraico, al giardino nella steppa, eh? Il paradiso iniziale. Ecco, Cristo ci porta nel mistero pasquale con sé nel regno di Dio. Dionigi Certosino nel 1400 vedeva questi versetti come cantati dalla Vergine Maria, che dice: «O mio diletto, lascia questa valle di lacrime, accingiti a raggiungere la felicità eterna, dove tu possa vivere per sempre con il tuo genitore. Attirami ora anche me dietro a te. Per i tuoi meriti e le tue preghiere, attira con te tutta la Chiesa militante. Rendila perfetta, proteggila, rendila luminosa e degnati di condurla al Monte degli Aromi, cioè in paradiso, a onore e gloria di Dio». Quindi capite perché questo testo veniva letto a Pasqua dalla sinagoga e viene ancora riletto a Pasqua dalla tradizione cristiana. Ecco, siamo arrivati alla conclusione della meditazione di questo libro, che certamente ci ha dato molto, che tutte le volte che lo leggiamo ci fa scoprire delle cose nuove. Ci resti allora che cosa? Take away, come si dice alla fine dei congressi, adesso si usa dire che cosa ci portiamo via. Sì, ci portiamo via l'ammaestramento sulla bontà del matrimonio, sulla sessualità, l'insegnamento che i nostri amori devono essere fuoco che attinge dall'immenso roveto ardente dell'amore di Dio, fiamma della fiamma di Dio. Ma ci resti anche il senso della lettura allegorica, no? Cioè di questo grande desiderio della sposa che invoca Dio lo sposo dicendo: «Vieni, vieni con me sul Monte degli Aromi per unirmi totalmente a te». E allora io spero che sia nato in noi un desiderio forte di ricerca di questo Dio amante. Tutto il cantico, vedete, è pervaso dal desiderio di questa unione, di questa intimità con il Signore, di questo Dio che certamente certi momenti viene ma poi si nasconde. Ma ogni amore è sempre ricerca, è sempre ricostruzione, ma è pervaso da grande passione, da grande desiderio. E il libro che iniziava «Mi baci con il bacio della sua bocca» si conclude con questa grande invocazione: «Fuggi, mio diletto», cioè «Dio, unisciti a me il più presto possibile e vieni, vieni presto». Sì, il nostro grande amante sta correndo verso di noi e noi cerchiamo di correre verso questo nostro amante. Quindi la dimensione di vivere questa vita che pur amiamo tanto, giustamente, no? Ma nell'ottica della vita di Dio, nell'ottica del paradiso, illumini davvero profondamente le nostre vite. Qualche volta diciamo al Signore: «Signore mio Dio, non vedo l'ora di vederti, non vedo l'ora di baciarti, non vedo l'ora di abbracciarti». Certe volte io e mia moglie scherziamo quando pensiamo al paradiso: che cosa andrò a fare io in paradiso all'inizio? E io sicuramente andrò a parlare ad Abramo, andrò a parlare a Mosè, andrò a parlare alla Madonna, ho un sacco di cose da chiedere a San Paolo, no? Andrò a conoscere Giovanni, ma al di là di tutte queste, andrò a conoscere anche, a ritrovare mio papà, la mia mamma, i miei parenti defunti, per carità, no? Ma sicuramente andrò soprattutto a cercare Dio, a vedere finalmente questo Dio con tutta la nostra, che con tutta la nostra vita abbiamo cercato e che finalmente vedremo nella pienezza. E allora cerchiamo di dare questo spessore alla nostra vita spirituale, perché non sia depotenziata, perché non sia depauperata. Ciascuno di noi ha sempre nostalgia della persona amata, che magari è lontana, che magari è scomparsa, che magari è morta. Ecco, dobbiamo avere questa nostalgia nei riguardi di Dio. Dobbiamo avere questo desiderio del Signore, di desiderio dell'incontro con Lui. E allora innamoriamoci di Dio, magari pregando in questo tempo pasquale proprio con il cantico dei cantici, sentendo nostre le parole bellissime che Dio ci rivolge attraverso lo sposo del cantico e che rivolge a ciascuno di noi. Allora vedrete, tutta la nostra vita si trasfigurerà, tutta la nostra vita sarà dolcezza, sarà bellezza, e potremo dire come i santi: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. E potremo dire come Paolo: qualunque cosa accada, no? Chi ci separerà dall'amore di Dio? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenza né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E Paolo, dopo averci detto questo in Romani 8, ci augura in Efesini 3 che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nel suo amore, siate in grado di compiere, di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate tutti ricolmi della pienezza di Dio. E questo è il senso della nostra vita, e questo è il senso della nostra morte, e questo è il senso della nostra Pasqua, che ci fa passare dalla morte, dalla sofferenza, alla vita piena e alla gioia piena. A voi la parola.
Grazie Carlo innanzitutto.